sarò il tuo pastore, io il re.
Leggiamo un messaggio ricevuto da parte di un fratello che si chiama Paolo e dice: pace fratello Giuseppe e tutti i fratelli e sorelle, sono ormai quasi 2 anni che ho accettato Gesù e mi sono battezzato l'anno scorso. Prima invece ero troppo nervoso e dicevo tante parolacce, in più bestemmiavo, andavo con donne sposate, avevo troppi vizi. Giocare tutti i giorni ai videogiochi, internet, con pornografia, eccetera, eccetera. Ma mi è rimasto solo il vizio della sigaretta. Ma tutto ciò mi sento cambiato da quando ho accettato Gesù nella mia vita. Leggo la Bibbia e la studio, anche se per me è difficile da capire, perché non sono intelligente. Sono una persona semplice e umile. A volte mi sento triste, perché vedo cose intorno a me che non mi piacciono, specie al lavoro, persone che bestemmiano, avare, cattive, pensano sempre al denaro. Ma io nel mio piccolo faccio quel che posso ai fratelli e sorelle che sono in difficoltà, ma soprattutto l'amore che ho verso Dio e Gesù. La mia domanda è: come faccio a sapere se Dio mi ha scelto? Purtroppo ho fatto tanti peccati in passato, ma ora sono cambiato, anche se a volte sono triste per le cose che vedo e sento in giro. Questo mondo proprio non mi piace. Anche ora che sto scrivendo mi vengono giù le lacrime. Però quando prego ogni sera mi sento bene. Scusatemi se mi sono prolungato e se ho fatto errori a scrivere. Non sono né diplomato né laureato, ho solo la terza media. Un abbraccio a tutti, fratelli e sorelle, e fratello Giuseppe, che Dio vi benedica grandemente. Pace a tutti, Paolo.
Bene, grazie Signore.
Bellissimo questa lettera, Paolo. Spesso ci sentiamo proprio come te. Grazie per aprire il tuo cuore.
Grazie Signore, amen. Vabbè, lui dice, le persone intorno sono cattive, dice... persone che bestemmiano, avare, cattive, pensano al denaro.
Mm-hmm.
Sì, praticamente come era lui prima, insomma.
Sì.
Quindi
sì, sì.
Avere misericordia per questa gente. Faccio quel che posso, soprattutto l'amore che ho verso Dio e Gesù. Infatti Dio ti benedica, fratello, per aiutare quelli che puoi, bravo.
Amen.
Ma l'aiuto più importante che Dio ci chiama a dare, come prima cosa, è l'aiuto nello spirito. Quindi a questa gente, perlomeno quelli che ti ascolteranno, tu... dovrai offrire loro la salvezza di Gesù, però opportunamente, come lo Spirito guida, perché se sei sul posto di lavoro, per questo bisogna evangelizzare fuori dal lavoro, perché a volte al lavoro sei un po' imbottigliato. Bene, quindi evangelizzare fuori. Infatti, vedete, se mi dicevo, evangelizzano fuori più che altro. Infatti io mi ricordo un meccanico, lui c'era il testimone di Geova che lavorava in un ufficio, non parlava mai a nessuno, però ogni settimana andava fuori a evangelizzare la sua dottrina.
Mm-hmm.
E quindi importante evangelizzare fuori dal lavoro, perché al lavoro ci abbiamo un sacco di scuse, non si può, il padrone non vuole questo, quell'altro, e allora evangelizziamo fuori, organizziamoci in modo di poterlo fare. Comunque aiutali questa gente nello spirito, da loro la salvezza di Gesù, guidare la parola, cercare tra di loro chi è aperto a ricevere la tua testimonianza, appunto sul posto di lavoro, e andarci piano, perché sennò ti licenziano. Quindi devi equilibrare un po' il nostro dovere di evangelizzare con la possibilità, se e quando si può. Va bene, allora lui fa anche la domanda: come faccio a sapere se Dio mi ha scelto, giusto?
Sì, è quella la domanda. Come faccio a sapere se Dio mi ha scelto?
Guarda, se tu intendi se sei chiamato per la salvezza, se hai la salvezza, devi solo guardare i frutti in Cristo, se stai seguendo il mondo o se sta seguendo il Signore.
Ma c'è una grande differenza.
Sì, dalla tua testimonianza c'è una grande differenza.
Quando seguiva il mondo era nervoso, diceva parolacce, mm-hmm, bestemmiava, andava con donne sposate, giocava a videogiochi, pornografia. Adesso ha detto tutto cambiato, completamente, a parte il vizio della sigaretta.
Questo è un frutto che hai la salvezza, io direi. Va bene, Cioè, per quanto riguarda il fumo, ho sentito una volta uno che ha detto fumare non ti porta all'inferno. Puzzi come se ci fosse stato, ma non ti porta all'inferno.
Sì.
Va bene, quindi
Sì, ma è vero.
staccarsi più presto perché diciamo è nocivo e chi danneggia il tempio di Dio, Dio danneggerà lui, quindi devi assolutamente.
Fai male a te stesso.
Io mi ricordo, avevo 23 anni, ho smesso 22 anni, 23, 22, 23 metri. E facevo molto sport così e la sigaretta, sai, si fumava per, sai, con le donne, con gli amici, qua si fuma perché uno fuma per sentirsi più bello, più intelligente, più invece no, sei più fesso. E allora nel mio caso ho scoperto che la pipa non si doveva, non si respira dentro i polmoni, solamente si fa solo un sacco di fumo e niente arrosto. Allora in questo modo io ho pensato, ma io lo faccio così, così. Infatti ci ho messo 5 mesi. Per 5 mesi pensavo sempre alla sigaretta. Quando veniva la sigaretta accendevo una pipa. Dopo 5 mesi, poi la pipa è un sacco di lavoro, che scocciatura, ragazzi. Dopo 5 mesi ho smesso anche la pipa e ho smesso anche la sigaretta, nel mio caso. Però la preghiera è più potente, va
Amen.
bene?
Quindi dicevi la risposta alla domanda come faccio a sapere se Dio mi ha scelto? Se ti riferisci alla salvezza, sì, Dio ti ha scelto ad essere salvato, infatti ti comporti come un uomo salvato perché hai i frutti.
Esatto, se invece quando dici come faccio a sapere se Dio mi ha scelto, se tu invece per essere scelto intendi scelto per andare a evangelizzare, allora non c'è dubbio, siamo tutti chiamati.
Amen.
Matteo 28, 19, 20, dice andate, che dice la
Matteo,
scrittura? Andate a fare dei discepoli.
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età
Va
presente.
bene, questo è un comandamento, quindi è una bugia delle religioni che se non sei chiamato, ma se non sei chiamato a evangelizzare non sei chiamato a essere salvato, perché l'evangelizzazione è una cosa, cioè come dire un egoista che non è chiamato a essere egoista, che so io, un italiano non è chiamato a parlare in italiano, ma non esiste, no? Se tu sei salvato devi annunciare la tua salvezza. Questo è un inganno del diavolo che ha ingannato diverse chiese, che se non sei chiamato non andare. Chi l'ha detto? Questa dottrina satanica. Come non sei chiamato? Tutti siamo chiamati. Andate e fate i miei discepoli, popoli, battezzandoli, non nell'acqua di Giovanni, ma nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Battezzate nello Spirito Santo. Perché? Perché l'acqua, cos'è che sia l'acqua? Hitler l'ha battezzato, Stalin l'ha battezzato. Cioè, il battesimo è una bella cerimonia. Io ho battezzato persone, chiunque vuole essere battezzato, io li battezzo, non c'è problema. Ma non predicherò l'acqua perché è solamente per farsi vedere che ti sei pentito. Io predicherò lo Spirito Santo. L'acqua non ti dà il dono dello Spirito, le lingue, i miracoli, la guarigione. L'acqua non ti dà niente. Era un simbolo prima della Pentecoste. Dalla Pentecoste in poi lo Spirito Santo ha preso tutto, no? Va bene, l'acqua è. Cosa vuoi fare con l'acqua? Al
Sì.
massimo potrai fare un buco nell'acqua.
Eh no.
Entri un peccatore asciutto e esci uno bagnato, tutto lì. D'accordo?
Allora, come faccio a sapere se Dio mi ha scelto? Dalle scritture vediamo che sì, siamo scelti per la salvezza e siamo scelti anche per l'evangelizzazione. Quindi siamo scelti.
Amen.
Gloria Matteo 10:38.
Matteo 10, stavo proprio pensando a questa versetta.
Vedo che tu pensi bene, però.
Matteo 10:38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
Quindi, caro amico che non ti senti chiamato, non è che tu non sei chiamato, tu non sei degno. Va bene, ripeterò di nuovo. Quindi non c'è nessuno che non è chiamato, ci sono alcuni che non sono degni, ma chiamati siamo tutti. Se non sei chiamato a evangelizzare, non sei chiamato alla sposa con l'agnello, non sei chiamato a essere sposa di Cristo, non sei chiamato alla salvezza. Ti pare che Gesù ti dà la salvezza? Ma silenzio! Questa luce, mettila sotto il moggio, nascondilo! La luce sulla collina, no, sulla collina no, perché se tutti la vedono si salvano. Per cortesia, nascondere il Vangelo in un edificio chiamato edificio religioso, tutte le statue che vuoi, ma non fare vedere la luce del Vangelo fuori, solo dentro. sussurra, non vorremmo che passi un ateo che per disgrazia si salva. Questa è la voce del diavolo, d'accordo?
Sì, sì.
Oh, se sei chiamato alla salvezza, sei chiamato a evangelizzare, a meno se no vuol dire che ti vergogni di Gesù. Leggi di nuovo.
Matteo 10:38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
Quindi, se siamo degni, prenderemo la croce, compresa la croce del Vangelo. E se non vogliamo, a nessuno piace la croce, non piaceva neanche a Gesù. Però, se non siamo disposti a prenderla, non siamo cristiani, non siamo salvati. E ci sono gli islamici, ci fanno saltare per aria, budella e tutto, perché credono nel Corano, e noi non vogliamo prendere la croce dell'amore, la croce della salvezza. Quelli là prendono la loro croce islamica di ammazzare, uccidere, torturare, bruciare, violentare, schiavizzare, trattare le donne come animali. Quasi come animali. E noi? E noi ci sentiamo chiamati ad amare, a salvare, a perdonare, a benedire, a gioire, a evangelizzare. Questo è il Vangelo, va bene? Angela.
Amen. Sì. E continuiamo la risposta per Paolo, però voglio aggiungere alla risposta per Paolo anche un messaggio di Davide, così rispondiamo ad entrambi. Davide ci ha scritto ieri, anche lui un fratello che un po' si sente troppo inutile e piccolo, e dice: cari fratelli, grazie per il vostro messaggio audio, è sempre bello sentirvi. Io mi sento sempre in difetto con voi. Nelle dirette sento sempre che ci sono tanti fratelli molto più attivi di me, ricchi di testimonianze e storie edificanti, mentre io potrei essere più uno scaldapanchine, come dice Giuseppe, e sento che dovrei e potrei fare di più. Grazie per quanto fate e tutto l'amore che ci mettete. Un caro saluto a Davide.
Amen.
Saluti a Grazia e ai loro due figli anche.
Alleluia.
Sono una giovane coppia con bambini dolcissimi.
Bellissimi, Dio li benedica. Alleluia, alleluia. Beh, allora lui si sente piccolo?
Sì, si sente come che non fa sufficiente per Dio, dovrebbe fare di più. Certo che la prima chiamata di un padre di famiglia è di stare vicino alla moglie, evangelizzare tutti i giorni la moglie e i dolci bambini. Questa è la prima missione di ogni padre di famiglia.
Beh, io stavo pregando sul programma di oggi, mi ha colpito questo di Davide che dice: mi sento piccolo, e ci ho pregato, e ho pregato per te Davide, per grazia a tua famiglia. E il Signore mi ha parlato, ma ho preso degli appunti, mi ha dato una profezia, se permetti adesso
sì.
Te lo passo.
Sì, sì, sì.
È una cosa che va bene per tutti, per tutti i fratelli, le sorelline.
Amen.
Ecco, io la prima cosa che voglio dirti, caro Davide e dolci fratelli, tutti gli uomini, tutti i più grandi uomini e donne di Dio, va bene, sono stati fedeli nelle cose piccole, non nelle grandi. Le grandi vengono dopo. Non esiste niente di grande, non esiste una cosa grande al regno di Dio. Esistono tante cose piccole che messe insieme fanno una cosa grande. La cosa più grande che esiste al mondo, quello che ti pare, è costruita di tanti piccoli atomi, talmente piccoli, così piccoli che non si vedono.
Mm-hmm.
Quindi cos'è la grandezza? È l'unione di tante cose umili, va bene? E quindi questi grandi uomini di Dio, va bene, i più grandi uomini di Dio, e sono stati trovati fedeli nel poco, e Dio li ha costituiti su quelle grandi. Matteo 25:23, ti ho dato delle scritture, ce l'hai lì? Avanti con la prima scrittura.
Matteo 25:23. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Ecco, il metro di misura di Dio è questo, no? Sei stato fedele nel poco, ti metterò sopra molto, ti costituirò sopra molto. Perché? Perché sei stato fedele nel poco. Cioè, quando un dottore, un scienziato fa un test, non è che te, un meccanico, non è che dice: vediamo se il motore è stato riparato bene, ha cambiato il motore, lo metto in moto e pochi minuti. Non è che lo tieni in moto per 10 anni, per vedere, no. Quindi il Signore ti mette alla prova un pochino. Gesù 6 ore in croce. Va bene? Lui all'ospedale, un'operazione così, e devi pregare in lingua, ti stanno operando. vieni messo alla prova. Magari non sai se uscirai vivo, però sei messo alla prova. L'operazione è mezz'ora, no, due ore. La prova è piccola.
Quindi un fratello come Paolo che dice: io non sono intelligente, non sono né diplomato né laureato, queste cose neanche servono. Sii fedele nelle piccole cose e il Signore vedrà la tua fedeltà e ti darà sempre di più, e sarai fedele nelle cose grandi.
Benissimo. Luca 16:10 parla di questo.
O Davide che ha due figli piccoli. Mi ricordo quando tu, Giuseppe, mettevi i figli a dormire sempre con la parola. Erano tutti in questi castelli, letti a castelli. E ogni sera eravamo lì facendo dei studi biblici con i bambini mentre si addormentavano, però ogni notte erano lezioni di discipolato, come essere discepoli, come diventare discepoli. E se tu dai questi messaggi ai figli quando sono piccoli, gli stessi messaggi potrai dare alle pecorelle quando le incontri. Quindi è una pratica che ti forma, ti fa crescere, e quando sarai davanti a 1000 persone sarà lo stesso messaggio. Come essere discepoli, non amare il mondo, è uguale. Quindi essere fedele con quelle due pecorelle che hai tu nella casa, con grazia, con i due bambini, e vedrai che è lo stesso messaggio che ha bisogno tutto il mondo. Essere fedeli con il poco che abbiamo. Non dobbiamo essere grandi, famosi in tutto il mondo, conosciuti, che siamo evangelizzatori. No, essere fedeli con una persona.
Amen, 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 amen. Gloria a Dio, grazie Signore. Infatti Luca 16:10 dicevo che è fedele nelle minime è fedele nelle grandi. Chi è ingiusto nelle minime è ingiusto nelle grandi. Grazie Signore. Com'è? Qui c'è una scrittura di Maria, la madre di Gesù. Vogliamo leggerla?
Quale?
Luca 1:51-53. Questa è la dolce Maria.
Luca 1:51-53.
No, la Madonna. Questa è la dolce sorella Maria, mamma di Gesù.
Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Gloria a Dio, Dio benedica Maria, ottimo messaggio. Quindi ha colmato di bene gli affamati, ma a mani vuote i ricchi. Va bene, quindi come vedi Davide, ti senti piccolo? Sei in perfetta direzione del regno di Dio. Primo Corinzi 1:26-27, chi ce l'ha?
Io. Primo Corinzi 1:26-27. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti, secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti.
Alleluia, alleluia. Grazie, Signore. Ti senti piccolo? E allora Gesù ti dice... è così che devi essere, piccolo. Guai quando ci innalziamo in superbia. Bravissimo. Infatti, vediamo in Atti 4:13 che tra i più grandi uomini di Dio, tanti di loro erano senza esperienza scolastica. Lui parla di scuole. Allora, qui c'è Atti 4:13.
Sì.
Va bene. E parla dell'ignoranza dei discepoli. E chi è che parlava di...
la prima lettera del fratello Paolo.
Di Paolo, d'accordo. Vabbè, io stesso sono autodidatta, quindi...
Neanche io ho un diploma.
Se ti senti ignorantotto, benvenuto nel club. Ma, diciamo, disprezzati dal mondo, anticristo, però Gesù era senza scuola. I discepoli, così ci dice, Atti 4:13, cosa dice?
Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù.
Giovanni 7:15, qui parla delle scuole di... quanta scuola ha avuto Gesù? Eccolo qui, la scuola di Gesù.
Giovanni 7:15. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai così bene conosce le scritture senza aver fatto studi?
Di chi parlavano?
Di Gesù.
Di Gesù.
Incredibile, no?
Dio ci dà la sua potenza non dalle scuole religiose, altrimenti i farisei sarebbero stati i primi, ma ce lo dà dallo Spirito Santo, dall'obbedienza alla sua parola.
Amen.
Va bene, cioè io sono contrario agli studi nel mondo, cioè a me mi interessa studiare la Bibbia, seguire il Signore. Quando uno studia troppo va a finire che a finire che mette più fede nel diploma che non in Dio, va a finire che la sua fonte di soldi diventa il suo diploma e non il Signore. E io sono contrario ai diplomi, università, specialmente che sono tutti anticristo e atee. Ti insegnano che tuo papà non è il papà fratello della nostra chiesa, Giovannino, ma è una scimmia. Non è, tu non discendi da Noè, da Adamo, vieni dai gorilla. Cioè ti insegnano un sacco di bestemmie. Cioè ti insegnano bestemmie, che veniamo dalle scimmie e quindi non da Adamo ed Eva, quindi non da Dio. Quindi uno deve, se tu non hai grandi diplomi, ma vai a fare il contadino. Avete mai mangiato la pasta e fagioli? Mamma mia, è la fin del mondo, ragazzi. Patate al cartoccio, mette le patate sulle braci con un pizzico di prezzemolo, aglio oppure burro, cioè è una leccornia. Cioè le cose più semplici sono le cose più belle, diceva San Francesco, accontentarsi. Oggi questo mondo anticristo, che il diavolo, il mondo del diavolo ti guarda con odio: ah, tu non hai un diploma, io ho la laurea e tu non hai, tu sei un ignorante. Ma io sono ignorante per Gesù, però. Amen. Tu la tua laurea stai usando per il Signore, per il Vangelo? Beh no, ma io sono cristiano come te. No, non credo. No, se io sto evangelizzando, tu non sei come me, sei, non so cosa sei, ti giudicherà Dio. Quindi non lasciatevi mettere sotto i piedi perché la gente come Nietzsche, Freud, che erano diplomati ed atei. Va bene, viene. Chi è Nietzsche che ha detto che Dio è morto? Nietzsche.
Sì, Nietzsche.
Nietzsche ha detto che Dio è morto. Nietzsche un giorno si è messo a gridare: Dio è morto, Dio è morto, l'abbiamo ucciso noi. Cioè praticamente questi sono dei pazzi col diploma. Praticamente. E Nietzsche è una persona intelligentissima. Freud e Nietzsche, i padri della moderna psicanalisi, eccetera, gente intelligentissima nella carne. Ma nello spirito non possono neanche legare le scarpe a uno, virgolette, ignorante come Pietro e Giovanni, Atti capitolo 4, 13.
Amen.
Capite? Questi tutti i Nietzsche del mondo, che può, Darwin, che cosa ha usato la sua saggezza scolastica, Darwin, per cosa? Per ingannare il mondo. Adesso il mondo adora le scimmie, i gorilla, l'evoluzione, che è una bugia. Addirittura la Chiesa Cattolica, poveracci, credono nell'evoluzione. Dice: oh, non vogliamo fare lo sbaglio di quelli che non hanno creduto a Galileo. E il diavolo non glielo fa dimenticare che hanno sbagliato a Galileo. Gli atei hanno sbagliato un milione di volte, un miliardo di volte, gli atei. E loro hanno sbagliato una volta con Galileo e il diavolo non glielo fa dimenticare. E allora adesso dobbiamo credere anche a Charles Darwin, a qualunque posseduto, perché si dice che è uno scienziato. E adesso la Chiesa Cattolica, sti poveracci, credono nell'evoluzione. Mi auguro non tutti. Io una volta abbiamo fatto uno spettacolo, eravamo in Polonia, tu c'eri, Gloria?
Sì,
no?
sì.
Com'era? Ti ricordi la storia?
Sì, mangiavamo con il prete dopo il teatrino del Vangelo, lui ci ha invitato a mangiare, eravamo tutti lì a tavola.
Abbiamo fatto il programma per tutta la chiesa molto grande e alla fine c'ha, Dio lo benedico, un padre pieno di amore, dolcissimo, ci ha invitato a mangiare.
Sì, e lui diceva che io credo all'evoluzione.
No, aspetta, noi prima
abbiamo... No, durante, no, no. Dentro del teatro avevamo noi un messaggio contro l'evoluzione.
Dentro il teatro c'era questi fratelli con la scimmia attaccata sulla testa. Scimmiotto di qua e una scimmia di là, e sembravano lì che adoravano l'adorazione. Poi alla fine il diavolo li ha imprigionati tramite l'evoluzione. Alla fine però avevamo Gesù che era crocifisso, poi risorge e tutta l'evoluzione scompare, la bugia. E questo padre tranquillo lì, tipo come Promessi Sposi, Don Abbondio, cioè, tutto tranquillotto. E durante il pasto e io ho detto al padre: gli è piaciuto il messaggio sull'evoluzione? Come gli è piaciuto? Io veramente innocente, no? Io ignorante, innocente, capito? Io dico la verità, non lo sapevo che la Chiesa Cattolica non lo sapevo chiaramente che erano a favore dell'evoluzione. E gli faccio questa domanda sincera, no? E loro lì mangiando insieme a me, silenzio, silenzioso, questo non mi ha sentito. Padre, gli è piaciuto il messaggio? Bello, come, cosa pensa delle... bello esporre il diavolo, le sue bugie sull'evoluzione. E lui mangiando la sua zuppa dice sì, il teatro era bello, ma noi nella Chiesa Cattolica crediamo nell'evoluzione, crediamo che veniamo dalle scimmie.
Io mi
dimentico di chiudere la bocca. Com'è che dice? Cioè, per me era non lo sapevo che la Chiesa Cattolica aveva ufficiale. Sapevo che c'erano dei preti fuori binario, che credeva tutta la Chiesa Cattolica, dottrina ufficiale.
Credono che Dio ha creato la scimmia, non lo so, però è evoluto.
Cioè, questo Papa dice le stesse cretinate, sì. Sto Papa. Cioè, praticamente è come dire il libro della Genesi è una bugia. E allora, se quella è una bugia, sfido che sto Papa non crede neanche nel Vangelo. Se la Genesi è tutto simbolo, ma allora anche la salvezza di Gesù è un simbolo, allora anche la risurrezione è un simbolo. Sto povero Papa massone, capito? Pregare per lui. Grazie, Signore.
Grazie Gesù.
E allora ragazzi, non fatevi scoraggiare, non fatevi umiliare, non fatevi offendere, non sentitevi inferiori. Gli inferiori sono loro, gli inferiori sono quelli col diploma inferiori, mi fanno compassione.
È vero.
E so che c'è molti fratelli col diploma e mi dispiace, non vi offendete, perché qua dobbiamo dire come le cose stanno. Gesù il diploma non ne aveva, e voi che avete il diploma siete inferiori a Gesù. Lui non aveva diploma, perché il diploma vi spinge a mettere la fede nel diploma invece di pregare e confidare. Io tutta la mia vita senza diplomi non ho mai mancato cibo, non ho mai mancato da mangiare. Io ho 6 figli, voi mi siete testimoni, sorelle, non gli sono mai mancate le scarpe, mai mancato il necessario, il vestiario, il cibo, mai e mai, va bene?
Amen.
Perché mio Dio, Filippesi 4:19, mio Dio provvederà ad ogni bisogno in Cristo Gesù.
Amen.
Perché mio Dio non è una scimmia morta come quella di Darwin.
Amen.
E va bene, o qualche gorilla del Papa qui che dice che veniamo dai gorilla. No, il mio Dio provvede, il mio Dio risponde alle preghiere, non le risponde a tutte, grazie a Dio, perché tante sono anche sbagliate. Va bene? Però risponde alle preghiere giuste, le preghiere vere, le preghiere con fede, le preghiere, e anche risponde alle preghiere senza fede. Mi risponde. Perché? Perché sono vivo, non sono morto. Diavolo mi avrebbe ucciso tante volte se fosse basata la mia vita, fosse basata sulla mia preghiera e sulla mia fede. Invece è basata sulla preghiera di un altro, sulla fede di un altro, un certo Gesù Cristo. Tu vuoi dire qualcosa?
Sì, voglio dire che quando sono ritornata al mio Nazareth, nella mia città dove sono nata come missionaria.
Nella tua Nazareth.
Sì, e io non ho una diploma, non ho mai finito...
Sì, ti mancavano 3 mesi,
sì,
io mi ricordo.
Perché io ho sentito la chiamata di seguire Gesù e non volevo nessun ponte
a di ritornare
al mondo. A 17
anni e mezzo hai abbandonato la scuola, tua madre ancora...
No, 18.
A 18, vero?
Sì, a 18.
Tua madre ancora non è riuscita a superare la crisi su quella...
Allora, quando sono ritornata, sentivo un forte spirito di intimidazione da parte di tutti i miei ex compagni di scuola, che avevano diplome dopo diplome, e io ero, tra virgolette, un niente, una missionaria, andavo in giro al mondo, bla bla bla. E mi ricordo in ginocchio una volta nella mia stanza, ho detto: Signore, però nello spirito sapevo che non è che io sono inferiore, però allora ho spalancato la Bibbia, il Signore mi ha dato versetti, Giovanni 6:27, non lavorate per il pane che perisce, cioè quella diploma, però per il regno di Dio adoperatevi per quello. E dopo io ho avuto una vittoria così forte, ho sentito nel mio spirito, io sono la superiore spiritualmente parlando, perché io c'ho Gesù, c'ho la vita eterna, so che andrò nel cielo quando io morirò, loro nemmeno sanno cosa succederà dopo la morte, non sono salvati.
I diplomati atei.
Sì, allora ho alzato la mia testa e ho andato in giro per la mia Nazareth con la testa alzata e dicevo: io sono quella superiore perché c'ho Gesù, io con Gesù posso vincere il male, posso vincere la morte perché Gesù mi ha salvata. E ho cominciato a evangelizzarli a tutti e dicevo: voi con diploma, però voi nemmeno non sapete dove andate per eternità.
per l'eternità.
E il Signore mi ha liberato di questo spirito di intimidazione, che io sono la inferiore perché
questo
non ho una diploma.
Di inferiorità anche?
Sì, che non ho, io non ho diploma. Ho la diploma delle scritture, c'ho la vita eterna. E voi siete quelli poveri, io sono ricca.
Ma tu potevi averlo, ma che studiava altri
però
tre
non
mesi.
Lo volevo.
Sì, ti mancano tre mesi, però sei diventata talmente fanatica per Gesù, è sempre così
e
ancora.
E sai perché? Perché il Signore mi ha dato la mia diploma, 1 Giovanni 2:15-17. Non lavorate per il mondo che perisce, che passa, sino quello che fa la volontà del Signore viva in eterno.
Sì, dobbiamo dirlo.
1 Giovanni 2:15-17, quella è la mia diploma.
Primo Giovanni 2:15-17. Voglio dire ai fratelli che sì, la maggior parte dei nostri fratelli, quasi tutti, hanno un diploma.
E Dio li benedica che lo usano per il Signore.
I giovani tutti vanno a scuola, cioè questo è un Vangelo controverso. Questo non è un Vangelo per aumentare il numero della nostra Chiesa, questo è un Vangelo che diminuirà i membri della nostra Chiesa. Però qui dobbiamo tagliare i rami secchi dell'albero, mm-hmm. no? Cioè, se volete avere un diploma,
ma usatelo per Gesù.
Prendetevelo pure, ma usatelo per Gesù, però
per salvare anime.
Sai, non è che...
Guarda, diamo un esempio molto reale di quello che è successo pochi giorni fa, quando abbiamo incontrato una donna che aveva la faccia mezzo paralizzata e non poteva parlare bene, e insieme a Giuseppe ci siamo avvicinati a lei e gli abbiamo offerto di pregare per guarigione. Era una pecorella, si chiama Maria, e ci ha raccontato che non riesce a perdonare al marito, aveva problemi di rancori, grandi problemi, ma comunque alla fine ha pregato per ricevere Gesù la salvezza e anche per ricevere la grazia di perdonare, e anche per la guarigione abbiamo pregato. Lei era molto dolce. Sua figlia si è avvicinata, una donna di 30-40 anni.
Sì, 38.
Ha detto che lei è una avvocatessa e subito abbiamo cominciato a evangelizzare anche lei. La mamma una pecora, sicuramente la figlia, anche lei deve essere una dolce pecora. Poi qui, in questa zona di Sud America, siamo molto abituati che tutti sono pecore, evangelizziamo facilmente. E le abbiamo dato il messaggio di Gesù, chiesto se vuole pregare per ricevere Gesù. Lei... un'avvocatessa comincia a farci un discorso sul governo politico che deve aiutare i poveri, una cosa così che non c'entrava niente con il messaggio di Gesù, e parlava così in un modo eloquente per farci capire che lei ha una diploma, e diceva non tutti hanno la mia educazione. Comunque dopo un sacco di bla bla, Giuseppe chiede possiamo pregare per te per ricevere Gesù, e lei dice no, semplicemente no. Lei era piena della sua conoscenza, di se stessa, lei ha un diploma, lei è qualcuno, è arrivata, non gli serve Gesù. E quindi è proprio un esempio reale che troppo studio, troppe diplome ti riempono la testa con cose del mondo che pensi non ho più bisogno di Gesù. They lift you up in orgoglio?
Sì, ti fanno salire in orgoglio e superbia.
Ti fanno salire in superbia e perdi la realtà, perdi il contatto con quello che succede con la tua vita, con l'eternità, con la tua anima, e pensi solo che tu sei qualcuno, tu sei arrivato. Purtroppo è triste, però la diploma ti può anche fermare nell'arrivare a Gesù. E se leggiamo il libro di Ecclesiaste, vediamo Salomone, che era il più saggio di tutta la terra, che era così confuso, e alla fine dice in Ecclesiaste
1
12 verso 12 dice il molto studiare affatica il corpo, è tutto vanità. Ascoltiamo la conclusione di tutto il discorso: temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo.
Ecclesiaste
12 verso 13
12-13, bellissima questa scrittura,
niente.
Quindi,
altro conta
il troppo studiare, cosa si dice?
Il molto studiare affatica il corpo.
Mm-hmm. Infatti Gesù ha sicuramente seguito il consiglio di certo e non ha studiato per niente, perché non è solamente che siamo contro il diploma, sappiamo che abbiamo fratelli che sono più che diplomati eccetera, non ce l'ho con voi fratelli, ma è il semplice fatto di mandare i nostri figli nelle scuole che sono contrario. Va bene, perché sono scuole anticristo, imparano a perdere la fede, imparano la bugia che veniamo dagli animali invece che venire da Dio.
Sì.
Va bene? Guarda, infatti c'ho qui un articolo di giornale che vorrei eccolo qui. Allora, dice il Messaggero. E dice, tu non ce l'hai lì, ce l'ho qua.
No, non ce l'ho.
Che lo cerchi. Messaggero dice, un topo grasso rimane incastrato in un tombino, chiamano i vigili del fuoco e lo salvano. E poi hanno allertato anche, l'altro giornale dice, allertato la protezione animali, guai chi tocca il topo. Ha dovuto chiamare polizia, è venuto in Germania.
Sono arrivati i camion
dei Vigili del Fuoco e hanno lavorato, alla fine hanno liberato questo topo.
No, non è possibile.
Va bene. E io dico, e poi c'è un altro articolo, il secolo XIX, e dice, una famiglia non paga le tasse sul cane, allora, c'è sempre Germania, gli pignorano il loro cane di famiglia e lo vendono su eBay, su internet. Una famiglia in Germania non paga le tasse, gli sequestrano il cane dalla casa e lo vendono su eBay, su internet. Mm-hmm. Allora, un altro articolo, il messaggero dice, confuso i giornali, quello che ho detto prima, il topo grasso e controcultura, il giornale. Invece il messaggero è questo che ti leggo adesso: non paga una tassa sul cane, il comune sequestra il cane e lo mette in vendita su eBay. Cioè, guarda il contrasto. Allora, un topo si incastra sul tombino, chiamano i pompieri, la polizia, allertano protezione animali, quasi scoppia la guerra. E questa famiglia non riesce a pagare le tasse, gli tolgono il cane e lo vendono.
Sì.
Cioè, ecco il contrasto. Cioè, io, il fratello Giuseppe, cosa c'è contro i topi? Ma arrangiate, se voi siete amante dei topi, per me potete andare a salvarli tutti. Fate come in India, li adorano i topi, tranquilli. C'è gente che dà da mangiare i topi tutti i giorni. Se contenti loro, contenti tutti. Infatti, in India mi ricordo ammazzavamo i topi intorno alla casa e c'era il padrone di vicino che gridava e strillava, che dice: non si uccidono i topi. E offeso, allora andavo io a mettere il veleno, tra l'altro, e allora, caro mio, devo fare di nascosto a casa nostra, di nascosto, perché il vicino si offendeva. Va bene, però qui c'è una famiglia che non riesce a pagare le tasse e gli sequestrano il cane e lo vendono. Ma abbi pazienza, magari quello che l'ha comprato, che so, è uno che crede nel torturare gli animali, che ne so chi l'ha comprato, una persona per bene, sì. Un criminale, non si sa. Ma sai, tu ti affezioni a un cane, va bene? Ci sono cani che hanno salvato la vita ai bambini e tu lo prendi e me lo vai a vendere, ma tu sei un criminale, va bene? Quindi qui viviamo in un mondo che c'è la società protezione animali, va bene? A chi c'è la protezione persone? La protezione gli animali, c'è l'associazione, è per difendere questa, non so, un pensionato che non riesce ad andare a fare la spesa perché le gambe gli fanno male, è per difendere una vedova, una donna anziana di 70 anni, una donna anziana di 80 anni che quando muore scoprono il cadavere dopo 9 mesi sui giornali. Muore una donna, trovano il cadavere mummificato dopo 9 mesi. I vicini per 9 mesi non si sono neanche accorti che la loro vicina, ama il tuo prossimo come te stesso, che era morta. Va bene, fratelli, questo qui, voi fratelli che andate all'università, okay, questo nella scuola non ve le insegnano queste cose. Dovete venire qua a Radio Blast per ascoltarle, va bene? È un Vangelo controverso. È un Vangelo che va controcorrente. Noi non siamo una chiesa di politica corretta, siamo politica scorretta, scorrettissima, d'accordo? Va bene, non c'è problema. Va bene, se siete contenti, bene, se no il Vangelo qua rimane lo stesso. Va bene? Quindi tutti a correre con le autobotti a liberare un topo. E questa gente qua, che pensionati, che non c'erano neanche soldi per pagare l'affitto, che li devono abitare sotto un ponte, i mendicanti che dormono sulle panchine d'inverno, che muoiono nella neve, dov'è la protezione animali per proteggere i mendicanti che muoiono nel freddo di Milano? Siete mai stati tu siete stati a Milano voi?
Sì.
Siete mai stati alla stazione centrale?
Non mi ricordo.
Lì per prendere il treno, e c'è gente che abita lì da 5 anni. Capito? Hanno messo la regola, grazie a Dio, a mezzanotte tutti fuori, che devono pulire, disinfettare. Appena puliscono, ritornano dentro e vivono lì da anni.
Ai.
Da anni. E altre stazioni magari faranno lo stesso, non lo so. E gente che a volte sono, possono essere criminali, possono essere lazzaroni, quello che ti pare. Però c'è anche gente che semplicemente non ha soldi per pagare le tasse.
Sì.
Arriva iniqui Italia, Equitalia, e gli toglie tutto, gli toglie.
Ma se mettono le tasse anche sui cani? Non c'è da meravigliarsi che
no, la tassa non era sul cane, era sulle persone. Non potevano pagare e gli hanno tolto il cane.
Ah, sì?
È una vendetta.
Ah, ho capito che era la tassa sul cane.
Sì, cosa avevano preso su eBay? Per venduto un cane su eBay, un poveraccio che non può pagare le tasse. Ma tu sei un criminale. Altro che questi tedeschi sono, no? Sì, non c'è più il nazismo. Non c'è più il nazismo in Germania, ma ci sono ancora certi tedeschi, però grazie a Dio per quei pochi tedeschi cristiani che sono rimasti. Quindi voglio dire, il mondo, ragazzi, nelle università che voi andate, carissimi fratellini, non vi insegnano queste cose, capito? Questa gente che gli ha tolto il cane è gente col diploma. Se non è diploma non puoi sequestrare un cane a una famiglia, devi seguire tutte le leggi, controleggi, eccetera. Quindi questa gente col diploma, va bene?
Sì, grazie.
Va bene,
sì.
Angelina.
Allora, tornando al messaggio di Paolo e Davide, sì, vedendo come Paolo ha detto che noi non troviamo il nostro posto in questo mondo, non ci sentiamo più all'agio in questo mondo.
Io un pezzo che non mi sento all'agio.
Sì, però possiamo fare qualcosa al riguardo, anche se ci sentiamo piccoli e ci sentiamo buoni a nulla, possiamo fare un cambiamento nel mondo intorno a noi. Non possiamo cambiare tutto il mondo, però quel piccolo che possiamo fare intorno a noi, facciamolo. E qui c'è un...
E come si fa? Ci vuole?
Ci vuole lo Spirito Santo.
Ecco, ci vuole questo messaggio che adesso viene, no? Gesù mi ha
proprio
dato questo
messaggio. È un messaggio da Gesù che il Signore ha dato a te, Giuseppe, per aiutarci a superare questi dubbi e paure che abbiamo e cominciare a fare qualcosa, quello che possiamo, anche se è piccolo, facciamolo con tutto il cuore.
Sì, pregavo su questo messaggio che mi ha mandato, questo mi ha scritto Davide, grazie, e Gesù mi ha dato un messaggio molto più grande che per tutti i fratelli, per tutta la nostra Chiesa.
Mm-hmm.
E se permetti, se te lo passo,
sì.
Davide, perché grazie per il tuo messaggio, Dio ti benedica, Davide. E mi ha ispirato a pregare, ecco, ho pregato e Gesù mi ha dato un messaggio, ho preso appunti.
Amen.
E adesso vi leggo gli appunti nel nome, sì, di Gesù Cristo. Le scritture, ti ho dato la lista delle scritture.
Sì, abbiamo le scritture.
Avete le scritture.
Grazie Signore.
È una profezia di Gesù e il tema è ti senti piccolo? Gesù dice, figli, se vi sentite piccoli, se vi sentite insufficienti, se vi sentite mediocri, però poveri, sappiate che anch'io, il Re dei Re, Figlio di Dio e secondo in cielo a Dio Padre, Creatore, anche io, con tutta la mia potenza, ho dovuto farmi uomo per poter attraversare la mia tribolazione come qualsiasi uomo. E questo lo avete visto nella mia esperienza, nel giardino della preghiera, Getsemani, sì amati, io mi sono sentito piccolo, molto piccolo, mancante mi sono sentito, incompleto nella mia carne. Io Gesù mi sono sentito scarso, mi sono sentito non idoneo, appunto che ero sul punto di voler allontanare la coppa della mia morte in croce. Sapete quel giorno nel giardino, quella notte, sapete, ero solo, ero completamente diseredato, abbandonato da tutti e da tutte le apparenze, ero e mi sentivo un vero fallimento, uno senza valore, sia da fare apparire più vantaggioso di essere tradito e rinnegato per dell'argento, neanche tanto, una manciata. Il Padre mi aveva dato quella natura umana. Eh sì, era un elemento indispensabile, perché dovevo morire, perché era necessario per pagare il prezzo di tutti i peccati del mondo. Ma il prezzo di poter morire così, come un criminale qualsiasi, e nella natura umana, era anche di attraversare lo scoraggiamento, anche di dovermi sentire insufficiente e rifiutato, un derelitto, un avvilito nella carne. E sì, perché dovevo essere uomo e così sono gli uomini. Sì, amati, come voi anch'io ci sono passato. Anch'io so cosa vuole dire di sentirsi una nullità, di sentirsi un verme. Sì, perché così era scritto e così doveva essere.
Giobbe 25,6. Quanto meno l'uomo che è un verme, il figlio d'uomo che è un vermiciatolo.
Un vermiciatolo.
Salmo 22 dal verso 6. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo.
Questa è una profezia su Gesù. Va bene, Salmo 22.
Chiunque mi vede si fa beffe di me. Allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la mia lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte, perché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi hanno attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti. Ma tu, Signore, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane. Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Sì, tu mi hai tratto dal grembo materno, mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre.
Il messaggio di Gesù continua. Sapevo che divenendo uomo e salvatore mi sarebbe stata riservata una croce di vergogna per il mondo, ma di gloria eterna per il regno. Il mondo riserva una croce simile anche per tutti che scelgono di seguirmi, perché di scelta si tratta. Come con le milizie di Gedeone, così allo stesso modo non vi è costrizione obbligata nel mio esercito celeste, ma solo di volontari che scelgono di separarsi dai mezzi cuori, dalla falsa chiesa, dai mormoratori, da chi prima guarda la convenienza e poi sceglie il suo tornaconto. Ma per questo motivo mi sono presentato come un povero nato in una stalla, senza luogo dove appoggiare il capo, senza luogo stabile, senza referenze, senza lettere di raccomandazioni, e attraverso in un mondo pieno di bugie e calunnie. E tutto questo affinché i pensieri dei molti fossero svelati e molti cadessero e si rialzassero, come anche è scritto.
Luca 2:34-35. E Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui: ecco, egli è posto a caduta e al rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. E a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati.
Il mio esercito è fatto di piccoli grandi e di grandi piccoli. I miei più grandi erano i più piccoli di tutti, ma divennero i più grandi perché si fecero i più piccoli. Come il piccolo Abramo, il piccolo Giuseppe, la piccola Abigail. Una vedova che era stata moglie di Nabal, come fu di lei scritto, e della sua fedeltà e della sua grande umiltà.
Primo Samuele 25 da 38 a 42. Circa 10 giorni dopo, il Signore colpì Nabal ed egli morì. Quando Davide seppe che Nabal era morto, disse: «Sia benedetto il Signore che mi ha reso giustizia dell'oltraggio fattomi da Nabal e ha preservato il suo servo dal fare del male. La malvagità di Nabal, il Signore l'ha fatta ricadere sul capo di lui». Poi Davide mandò ad Abigail la proposta di diventare sua moglie. I servi di Davide andarono da Abigail a Carmel e le parlarono così: «Davide ci ha mandati da te perché vuole prenderti in moglie». Allora lei si alzò, si prostrò con la faccia a terra e disse: «Ecco, la tua serva farà da schiava per lavare i piedi ai servi del mio signore». Abigail si alzò in fretta, montò sopra un asino e con 5 fanciulle seguì i messaggeri di Davide e divenne sua moglie.
Continua Gesù. Sarà tra i miei più piccoli che io sceglierò i miei 144.000 profeti. E sarà su di questo esempio di piccolezza che in questo tempo della fine il mio fedele esercito sulla terra sceglierà di tutto cuore di seguirmi, di vivere e di essere martiri per me. Essi, questi che non fanno nessun conto della loro vita, come è scritto del mio fedele figlio Paolo.
Atti 20, 23, 24. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni, ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio.
Dice il Signore: tutti questi fedeli nel mio corpo rappresentano ciò che è il mio cuore, i miei occhi, la mia bocca. Essi sono quelli che vedono, sono quelli che parlano, quelli che annunciano le mie cose a venire. Questi non hanno paura, ma si lanciano là dove degli angeli hanno esitato ad avvicinarsi. Impavidi, si tuffano in acque impetuose, superano uragani e tormente. Del fuoco non hanno paura. Questo perché hanno gli occhi della fede a fuoco su di me. Sanno che io, che fui uomo e fui morto, sono Dio e vivo in sempiterno, e nella mia mano è la scettro del Padre, e che io vado sempre davanti a loro, e che mai in qualsiasi tribolazione saranno soli. Essi mi seguono di vittoria in vittoria, ovunque io vado. Le loro lampade piene dell'olio di fede e ubbidienza che hanno scelto e che genera la luce della mia unzione e potenza ed illumina le acque tenebrose del mondo che dirompono in morte e distruzione. Ma ecco che il mondo, i popoli e ciascuno che ascolta la mia voce, come il germoglio sul bastone morto di Aronne, come sulla valle delle ossa morte sulla quale profetizzò Ezechiele, ecco che la mia vita e salvezza eterna rinasce per volontà del Padre e mia. Il mio spirito grida a tutti i popoli.
Isaia 40, da 6 a 8. Una voce dice:
grida!
E si risponde: che griderò?
Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
Isaia 55, 1 e 2. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti.
Proverbi 1:20-22. La saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze. Negli incroci affollati essa chiama, all'ingresso delle porte, in città, pronunzia i suoi discorsi.
Fino a quando, stolti, amerete la stoltezza? Fino a quando i beffardi prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza?
Proverbi 12:1. Chi ama la correzione ama la scienza, ma chi odia la riprensione è un stupido.
Geremia 3:12-15. Va, proclama queste parole verso il settentrione e di: Torna, o infedele Israele, dice il Signore. Io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, e non serbo l'ira per sempre. Soltanto riconosci la tua iniquità. Tu sei stata infedele al Signore, al tuo Dio, sei andata di qua e di là con i stranieri, sotto ogni albero verdeggiante, e non hai dato ascolto alla mia voce, dice il Signore. Tornate, o figli traviati, dice il Signore, perché io sono il vostro Signore, vi prenderò uno da una città, due da una famiglia, e vi ricondurrò a Sion. Vi darò dei pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza.
Proverbi 1:23. Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su di voi il mio spirito. Vi farò conoscere le mie parole.
Gioele 2:28. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno dei sogni. I vostri giovani avranno delle visioni.
Isaia 44:3. Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli.
Isaia 35:6. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque scorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari.
Isaia 49:10-11. Non avranno fame né sete, né miraggio, né sole li colpirà più, poiché colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò tutte le mie montagne in vie, le mie strade saranno elevate.
Amen. Grazie Gesù. Fine del messaggio.
Questo, fratelli, per oggi ci fermiamo e possiamo chiudere la diretta. Vi salutiamo con tanto affetto e amore, speriamo che questi messaggi sono di benedizione per voi e che tutti noi che a volte ci scoraggiamo e ci sentiamo buoni a nulla, facciamo un passo di fede, confidiamo in Dio, non in noi stessi, non i nostri talenti e la nostra intelligenza, ma confidiamo nello Spirito Santo che è in noi, nel nostro cuore. E crediamo queste scritture che dice: la lingua del muto canterà di gioia. Quando ci sentiamo muti nell'evangelizzare, andiamo lo stesso a evangelizzare e canteremo di gioia, perché vedremo la potenza del Signore che parlerà attraverso di noi. Non sarà noi e la nostra intelligenza, ma lo Spirito Santo. Quindi le acque scorgeranno nel deserto, anche se il cuore si sente deserto, le acque vive scorgeranno, perché c'è Gesù lì dentro. Grazie Signore. E salteremo come i cervi.
Grazie Gesù.
Isaia 35, verso 6.
Amen, 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 amen. Grazie Gesù per il tuo messaggio, la tua parola, la tua guida, il tuo incoraggiamento, la tua forza. Grazie, grazie Gesù. Grazie Signore, che mai amen. Ci abbandoni. In qualunque tribolazione, dice il Signore, io sarò con voi, non vi lascerò mai, non sarete mai amen. Soli, non dovete mai preoccuparvi. Non temete il diavolo, io sono più potente. Non temete la morte, io sono la vita. Non temete la malattia, io sono la risurrezione e la vita. Gloria amen. Al Signore.
Grazie Signore.
Il Signore vi benedica, fratelli, il Signore faccia risplendere il suo amore, la sua faccia, la sua potenza, la sua dolcezza
amen.
Su di voi. Il Signore vi sia benigno e vi dia pace. Nel nome di Gesù Cristo ci sentiamo domani, se Dio vuole, se saremo in vita, ci sentiremo domani. Nel nome di Gesù.
Alle ore 15.
Amen. Dio vi benedica, fratelli.
Ciao, tanto amore, tante benedizioni. Ciao, ciao.
Il tuo cuore, tutto il tuo amore, perché sono qui. Guardami, voglio che tu creda che se pensi di aver perso, tu come ora vincerai. Ti comando, sì forte, che il nemico abbatterai. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. La battaglia è già vinta, appagata. Sulla croce. Credimi, tu devi credere, quando con le proprie forze tu non ce la fai. Io ti rialzerò, yeah.